Al Santa Maria della Scala di Siena ha aperto una mostra dedicata alle copertine del jazz. Sono presentati 500 pezzi provenienti dall'archivio Polillo della Fondazione Siena Jazz, lungo un viaggio che racconta la rivoluzione iconografica e grafica che ha accompagnato l'evoluzione stessa di questo genere musicale. Un viaggio che attraverso illustrazioni, fotografie, segni grafici e provocazioni visive vuole ripercorrere la grande avventura culturale, artistica e di costume di mezzo secolo di jazz. Ce ne parla il curatore Enzo Gentile, giornalista, musicofilo e da sempre attento osservatore della storia e dell'estetica dei fenomeni musicali. Tra le sue recenti pubblicazioni ricordiamo soltanto A Day in the Life, un excursus giorno per giorno della storia della musica dal 54 ad oggi, il dizionario del pop rock e Legata ad un granello di sabbia, un saggio su quel particolare spicchio della musica leggera che riguarda le colonne sonore dell'estate. Qui si parla della storia del vinile jazz, dei connubi artistici tra illustratori, musicisti e case discografiche, delle linee estetiche che hanno caratterizzato la storia della copertina jazz.
La mostra nasce perché in tutti questi anni in cui mi occupo di musica mi è sembrato che spesso e volentieri le copertine dei dischi ricevessero poca attenzione. Soprattutto per quanto riguarda il jazz, che non ha mai avuto una vera e propria mostra, mentre sul pop e sul rock magari anche il mercato ha favorito un'attenzione maggiore, sul jazz questo non è accaduto. E abbiamo fatto anche alcune ricerche, e non esistono cataloghi, sicuramente in Italia, ma neanche a livello internazionale sono molte le mostre che si sono realizzate su questo tema. Quindi, mancando un confronto e mancando degli esempi, abbiamo pensato che si potesse partire proprio da Siena, che è città vocata alla musica sicuramente, ma dove la Fondazione Siena Jazz compie proprio quest'anno il trentennale della sua storia. Gli archivi di Siena Jazz, che avevo visitato l'anno scorso da giornalista assolutamente come esploratore generico, sono ricchissimi di materiali. E quando ho visto tutto ciò mi è sembrato veramente strano e soprattutto sbagliato che questo repertorio non venisse messo a disposizione, se non degli studiosi o di coloro che frequentano la fondazione. Dunque ho proposto che venisse fatta una mostra e da lì poi è venuta una specie di griglia anche molto naturale e fisiologica dove abbiamo scelto di mettere 500 copertine. Una scelta che è avvenuta su oltre 20-25 mila pezzi che ci sono in archivio, che sono frutto di donazioni o di acquisizioni che vengono fatte man mano. Beh, Arrigo Polillo, a cui è intitolato l'archivio di Siena Jazz, è stato sicuramente il giornalista critico più importante che abbiamo avuto in Italia, è stato direttore per lunghissimo tempo di musica jazz, ha scritto su quotidiani, per esempio Il Giorno, ha scritto libri che sono rimasti poi fondamentali nella pubblicistica sul jazz italiano e internazionale. E abbiamo trovato che, io non lo sapevo per esempio, che Arrigo Polillo disegnò e firmò alcune copertine. Ne abbiamo due o tre anche in mostra e si avvicina come tratto a quello appunto di Krepps, da disegnatore. È stata una bellissima sorpresa perché questo allarga anche per gli appassionati ancora di più la visuale su una figura a cui il jazz in Italia deve moltissimo. I criteri di selezione sono stati assolutamente personali, cioè io e Francesco Martinelli ci siamo guardati una per una tutte le copertine dell'archivio di Siena Jazz e ne abbiamo cominciati a scegliere molte più di quelle che poi sono entrate in mostra. Ci siamo dati un limite che ci sembrava congruo per dare una buona esposizione, una buona panoramica sul materiale disponibile e siamo arrivati a 500. Queste 500 le abbiamo scelte non in virtù della bontà di un disco, perché magari di alcuni artisti non c'è l'album migliore, l'album più importante storicamente per i contenuti musicali, ma sicuramente di quell'artista abbiamo messo l'album che per le caratteristiche dell'immagine, della grafica, del lettering, insomma, a seconda delle scelte, fosse il più rappresentativo. E dagli anni 40 per circa mezzo secolo abbiamo organizzato queste 500 copertine puntando alla qualità del segno, dell'intuizione, dell'organizzazione dell'immagine e soprattutto per la capacità di raccontare quel periodo, quell'artista, mantenendo nel tempo una stessa precisione, puntualità e focalizzazione sul periodo. In questo il jazz, dunque, per come l'abbiamo inteso, risulta musica assolutamente moderna, assolutamente attuale, capace in molti casi, come ci sembra di aver dimostrato, di aprire una finestra, di anticipare le tendenze, di correre al passo coi tempi, anzi spesso di anticiparli. Naturalmente nella storia ci sono alcune combinazioni, alcune relazioni che ritornano, per esempio le diverse etichette, penso alla Blue Note, penso alla Impulse o all'ACM come esempio più vicino a noi, hanno un team di lavoro, avevano, quando si parla degli anni 50, un team di lavoro con un direttore creativo e spesso e volentieri una serie di collaboratori fissi, che fossero fotografi, illustratori, personaggi comunque che curavano l'artwork. Queste relazioni poi si sono ovviamente sottolineate, in questo caso in mostra non abbiamo le didascalie perché sarebbe stato un po' un appesantimento mettere 500 didascalie, ciascuna con 5-6 righe di annotazioni, ma sul catalogo ci sono tutte, per cui è possibile anche creare dei percorsi attraverso quegli stessi personaggi che magari a distanza di anni si occupano degli stessi artisti. Partendo dai 78 giri, quindi partendo dagli anni fine 30, primi 40, siamo arrivati agli anni 90, il CD naturalmente ha una copertina, ha un libretto, ma era assolutamente, abbiamo provato a fare degli esperimenti, era assolutamente deprimente mettere un CD, una copertina di CD vicino a un album. Anche la migliore copertina di CD vicino alla peggiore copertina di un LP a 33 giri scompariva. Un po' per le dimensioni, sicuramente per il materiale, che è materiale ancora più povero, ancora più scadente del cartone delle copertine, e sicuramente poi per la cura che vi viene trasmessa. Sono pochi, sono molto rari gli artisti di oggi che pretendono una certa attenzione dal punto di vista grafico dell'immagine. Si sa benissimo che dietro quella plastica spesso un cellophane l'immagine viene assolutamente privata del suo peso, della sua importanza. Quindi avendo visto i CD usciti negli ultimi 15-20 anni abbiamo capito che potevamo tranquillamente selezionarne qualche decina, ma sarebbe stato un confronto veramente impari e molto deludente per i giorni nostri. È vero, negli anni 40 e 50 soprattutto riviste, giornali che si occupassero di jazz erano veramente rare. In Italia ancora di più, ma diciamo che nel mondo era ancora più di oggi un fenomeno di nicchia. Quindi il modo per arrivare al pubblico, per trasmettere anche proprio l'immagine del musicista o una storia che stava dietro quella musica, dietro quella composizione, aveva solamente questo canale. E il disco, che non a caso per quanto riguarda il jazz rimane a distanza di 40-50 anni, adesso ci sono delle ristampe naturalmente, però è un prodotto che per tanti artisti, per tanti personaggi non è invecchiato. Questo proprio, bisogna dirlo, era stato pensato probabilmente già all'atto della nascita, quindi questo connubio con alcune tendenze musicali che si rispecchiavano perfettamente nella dimensione grafica, nel rapporto con artisti che fossero pittori o fotografi. In quegli anni 40, 50 e poi nei 60 naturalmente, veniva sottolineato da un rapporto anche col pubblico, assolutamente non modaiolo, non dovuto al successo di classifica, ma probabilmente a una profondità, un radicamento molto maggiore nella società e nel contesto in cui questi artisti vivevano. Noi ne abbiamo selezionate una buona quantità, ci sono anche dei 45 giri, quindi sono dei materiali decisamente rari che appunto erano presenti nella collezione di Siena Jazz. Quindi, essendo in Italia, essendo l'archivio di Siena Jazz frutto di donazioni di artisti, o meglio di critici e studiosi italiani, è chiaro ci fosse anche molto materiale non solamente anglo-americano. Quindi abbiamo pensato che al di là del patriottismo ci fosse da indicare come valore assoluto ci fosse anche degli artisti e nelle copertine del jazz italiano. Per esempio abbiamo molte copertine firmate da Guido Crepax, del quale in mostra abbiamo anche 9 tavole originali riprese da un suo volume dell'83 che si chiama Nessuno, pubblicato da Rizzoli, una storia che ha un nucleo con particolare radicamento nel jazz. Ci sono disegni bellissimi, poi vedendo le tavole originali devo dire che fanno un grande effetto. Poi sono le copertine che Crepax disegnò in diversi periodi dagli anni 50 in poi. Ci sono poi altri artisti italiani, c'è Altan che disegna per Rava, ci sono fotografi come Giuseppe Pino, come Roberto Masotti e altri ancora, poi ci sono alcuni musicisti che si disegnano le copertine, questo sia in campo internazionale sia per quanto riguarda l'Italia, mi viene in mente adesso Paolino Dalla Porta, o rapporti con artisti italiani che hanno magari affidato a musicisti loro amici un'opera perché diventasse anche un compendio per la copertina. Quindi ci sono anche per l'Italia, che pure non ha visto il jazz proprio in testa ai suoi amori nei decenni passati, diversi esempi. E non stonano assolutamente rispetto a alcuni maestri stranieri, soprattutto crediamo che Crepax avesse una mano felicissima, e questo naturalmente lo sappiamo per le sue attività di illustratore, disegnatore, di autore a fumetti, ma qui si può rivendicare anche una partenza prima di aver fatto Valentina o altre storie, una partenza proprio nel jazz. Ci sono sicuramente un paio di copertine di Miles Davis, Live Evil e Bitches Brew, che sono a livello di potenza, per colore, per tratto, per fantasia, simili al Sgt. Pepper dei Beatles. Questo era un artista, si chiamava Matty Clarvine, che per esempio firmò anche Abraxas dei Santana, insomma è un artista che in quella fine anni 60, primi 70, racchiudeva una dimensione visionaria, psichedelica, ma con moltissimi riferimenti anche al mondo dell'arte del passato. Quindi c'è veramente una concentrazione molto molto particolare. Poi a seconda dei periodi abbiamo copertine che o per motivi fotografici o per intuizioni sulla parola scritta o per una composizione di diversi ingredienti che sono stati un po' capofila per tanti personaggi che magari lavorano nella pubblicità o nella realizzazione di giornali, nel marketing. Ecco, su questo penso che ci sono diversi filoni e immagino che questo libro finirà anche in quelle redazioni, in quelle strutture che si occupano di grafica, laddove la musica non interessa assolutamente, ma dove ci sia qualcosa da imparare. Beh, c'è sicuramente, anche se noi abbiamo pochi esemplari di rapporto tra il jazz e il cinema, c'è qualche cosa, però non abbiamo trovato delle copertine che fossero abbastanza forti per giustificare l'esclusione di qualche altra. Quel riferimento è su un autore, si chiama David Stone Martin, di cui abbiamo almeno una quindicina, forse una ventina di copertine. È assolutamente il più prolifico, il più geniale e anche il più accattivante tra gli autori in mostra. E abbiamo escluso molte altre copertine, perché sennò potevamo fare tranquillamente una personale su di lui. Venne fatto un libro nei primi anni 90 che ha raggiunto cifre vertiginose, è diventato un pezzo da collezione, non è stato più ristampato. Beh, David Stone Martin è un po' un corrispettivo negli Stati Uniti, e quindi con un mercato molto maggiore di quello che fu Crepax in Italia. Un illustratore con una vena poetica, ma anche ironica, descrittiva, ma anche allusiva, fantastica, a seconda poi delle stagioni, con un tratto che è cambiato in circa 30 anni di carriera, ma si è mantenuto con una continuità di qualità sorprendenti. Abbiamo diverse copertine sue, anche queste di diverso formato, perché si è evoluto nell'arco della storia il suo operato. Credo che lì, ma questa per esempio è una cosa che ci ha detto anche Altan, che è presente con una breve dichiarazione del catalogo, che molti di questi illustratori hanno poi insegnato, hanno influenzato cartoon, il fumetto, anche anticipando per esempio certe forme che nel disegno satirico, nelle caricature sono divenuti poi patrimonio ufficiale quotidiano, ma che negli anni 50 erano sicuramente qualcosa di molto nuovo, se non inedito. Nell'archivio di Siena Jazz, oltre alle copertine e ai dischi, si è deciso giustamente di cominciare a raccogliere, per quanto sia possibile trovarli, un po' di quei pezzi rarissimi che anticipano la musica sui supporti che noi conosciamo. Quindi cilindri e rulli che contenevano musica e che richiedevano ovviamente apparecchiature prima del disco, per come lo conosciamo. Quindi anni 10 fino a metà degli anni 20, quando poi invece il disco, 78 giri, diciamo, prende piede decisamente, erano forme di musica, e noi le abbiamo appunto in mostra, insieme a dei fonografi che raccontano come prima del CD, prima dell'iPod, prima del giradischi, ci fossero comunque altri modi per sentire la musica. Sono pezzi ovviamente fragilissimi, che appartengono alla storia di circa un secolo fa e che sono tanto più interessanti perché contengono, diciamo, i primordi, le radici di quelle che saranno poi le copertine dei dischi, perché avevano a loro volta delle illustrazioni, venivano in qualche modo accompagnate da un foglietto interno che possono essere le note di copertina di oggi. Insomma, c'era già in nuce il desiderio di esprimere attraverso una confezione qualcosa che non fosse neutro né neutrale, ma anzi avesse il bisogno di accompagnare la musica. Beh, il vinile ormai si dice stia riprendendo quota, ha compiuto 60 anni proprio in questo periodo, sembrava destinato a sparire, mentre in mostra, o meglio nel bookshop, sono disponibili molti dischi in vinile di quelli che poi noi esponiamo. Naturalmente sono ristampe, sono riedizioni proprio di questi tempi, ma ormai è un approccio che sembra aver recuperato terreno. Naturalmente ci sono alcuni pezzi che non verranno più ristampati e che quindi, contenuti e mantenuti e conservati con l'amore, il criterio di passione che c'è ad esempio a Siena Jazz, come in alcune biblioteche, diventa preziosissimo. Oltretutto il sistema di catalogazione che hanno adottato a Siena Jazz consente a chiunque, studente, ricercatore, giornalista, di richiedere un disco, ascoltarlo, recuperare le note, quindi è in atto anche la digitalizzazione sia dei materiali su vinile, sia delle copertine, sia delle parti scritte, sia dell'archivio cartaceo, proprio per avvicinare sempre più a un utilizzo moderno materiale che diventa col tempo sicuramente più prezioso perché è irrecuperabile altrimenti.